Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. La multifunzionalità è territorio, sostenibilità, innovazione e turismo. La Cascina Caremma nel Parco del Ticino a Besate nella Bassa Milanese ha recuperato un antico borgo rurale, lo storico paesaggio agricolo e le produzioni locali dei cereali e i formaggi. L'azienda Ciasa Dopparè di Soraga in Val di Fassa, una delle valli ladine del Trentino, sta valorizzando le erbe dei prati e i frutti spontanei del bosco, grazie anche alle fermentazioni. Racconteremo il presidio sullo food dei prati stabili e le differenze tra quelli di pianura e di montagna. Ci sposteremo quindi in Mozambico per un'esperienza di cooperazione con l'agricoltura sintropica. Nel corso della puntata ascolteremo brani di Ada Negri e Antonia Pozzi per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi del Teatro Franco Parenti. Sono 35 anni che Cascina Caremma a Besate, nella valle del fiume Ticino milanese, vicino all'abbazia di Morimondo, è un punto di riferimento per il territorio. Si tratta di una delle prime esperienze di agricoltura biologica della città metropolitana e della zona di Abbiategrasso, al confine con la Lomellina e il Pavese. Un'esperienza di multifunzionalità che continua a evolvere, sia nel recupero delle produzioni storiche, innanzitutto i cereali, e i servizi di accoglienza, dalla ristorazione a quelle per i cammini e il cicloturismo. Sentiamo la titolare Gabriele Corti.
È stata tra le prime aziende in Lombardia sicuramente. È una vocazione che parte da lontano perché io già durante l'università avevo fatto un corso di agricoltura biodinamica e ero molto interessato all'agricoltura sostenibile in generale, cioè al prodotto di qualità. Quindi arrivare qui e cominciare a chiedermi cosa facciamo, cosa produciamo, quando ero appena laureato nell'88, la risposta è stata abbastanza immediata, nel senso che io poi, sensibile anche al luogo in cui ci troviamo, che è un parco naturale, la risposta è stata subito: convertiamo tutta l'azienda all'agricoltura biologica, che faccio un lavoro bello per gli altri, ma soprattutto per me anche, questo lo devo dire. C'è anche una componente, non dico egoista, ma comunque c'è una componente personale. Lavorare in agricoltura e avere a che fare con dei veleni è certamente una cosa veramente orribile, mentre lavorare in agricoltura e godere di quello che stai facendo in un ambiente sano al 100% è tutto un altro modo di approcciarsi al lavoro.
Siamo nella valle del Ticino, a due passi dall'abbazia di Morimondo.
Sì, siamo in una delle zone storiche più belle del nostro territorio, attraversata dai navigli, ricchi di storia, ricchi di invenzioni, le chiuse, cosiddette chiuse di Leonardo, che in realtà sono state inventate da agricoltori del territorio, qui proprio qui. Probabilmente la prima conca in assoluto è proprio una delle conche del naviglio di Bereguardo, quindi stiamo parlando qua territorio di Morimondo. Quindi questo approccio, diciamo, ingegnoso dell'uomo e anche rispettoso dell'ambiente, della natura, però per sviluppare anche un'agricoltura produttiva e migliorare l'economia dei territori, questo sicuramente è una cosa. I monaci hanno fatto la loro parte di sicuro anche loro, perché hanno portato a bonificare questi territori a partire dal 1200. È un altro esempio che io tengo presente, perché l'economia monastica era un'economia di autosufficienza, cioè si dovevano produrre tutto, ma non è che stavano male, cioè avevano tutto, cioè avevano dal vino anche la birra, avevano quindi beni che non sono indispensabili ma che danno gioia, che danno bellezza della vita. E poi vabbè, il pane e tutto quello che serve, il formaggio, la carne, per quelle poche volte che si mangiava. Quindi anche il modello dell'economia monastica è certamente un altro punto di riferimento per quanto vi riguarda.
Come abbiamo detto, tra le produzioni tipiche di Cascina Caremma c'è il riso. La sua coltivazione per sommersione in primavera cambia il paesaggio della Bassa Milanese verso il Pavese e le province di Novara, Vercelli e Biella. Sentiamo ancora Gabriele Corti.
La parte produttiva più consistente, più importante, è sempre stata la cerealicoltura. Il riso ha avuto il ruolo più importante e io dico sempre che è al centro della nostra rotazione agricola, che ovviamente attuiamo proprio perché è un caposaldo dell'agricoltura biologica, non si può prescindere da questa cosa. Il riso poi per noi è molto funzionale alla rotazione, perché poi adottiamo ancora il sistema tradizionale in sommersione con l'acqua. Quindi l'acqua funziona da erbicida naturale, da erbicida fisico. Quindi cosa fa? Sopprime una gran parte delle erbe infestanti delle colture successive al riso. Quindi noi avere questi due anni di risaia, in qualche modo ci garantiamo che le colture successive al riso possano avere una situazione ideale per crescere bene, perché l'incidenza delle erbe infestanti è veramente molto ridotta. Non è una cosa che abbiamo inventato noi, è una cosa che la storia dell'agricoltura di questi territori dove si coltivava il riso hanno sempre adottato questo metodo, hanno sempre usato la risaia in sommersione per avere una rotazione veramente molto produttiva.
Le risaie cambiano il paesaggio quando sono sommerse.
C'è anche questo aspetto per cui tanti milanesi passano di qui quando abbiamo l'acqua, quando non c'è ancora cresciuto il riso, dicono: ma questi laghi non sono segnati sulle cartine.
Bellissimo, i laghi, le risaie, però effettivamente per certi aspetti è così, perché viene modificato tantissimo nelle prime settimane della crescita, quando appunto il riso non appare, e questo paesaggio cambia totalmente, è uno specchio unico.
Sicuramente è straordinario, e voglio sottolineare il fatto che, contrariamente a quello che si pensa, che la risaia in sommersione c'è uno spreco d'acqua, in realtà questa cosa non è affatto vera, perché c'è un utilizzo d'acqua forte nel primo periodo dove si prepara la risaia, dopodiché la quantità di acqua che serve per fare la risicoltura in sommersione è minima rispetto a quello che può avere con l'esigenza di una irrigazione in sommersione del mais. Non c'è paragone, la quantità è veramente irrisoria rispetto alla quantità di acqua che serve per irrigare dei campi di mais.
Che riso si fa?
La scelta varietale è legata a due parametri. Il primo è chiaramente agronomico. Noi tendenzialmente in agricoltura biologica abbiamo bisogno delle piante che hanno una velocità di emergenza, cioè di crescere nella prima fase vegetativa velocemente e coprire il terreno al più presto per lottare contro l'incidenza delle erbe infestanti. Quindi ci vuole un riso che non sia lento nella prima fase, e questo è stato un parametro che abbiamo cercato. Il secondo parametro, sempre agronomico, è l'altezza. La pianta è meglio che abbia una certa altezza, perché in questo modo riesce a coprire le erbe infestanti, a essere comunque aggressiva sempre nei confronti delle erbe infestanti. Invece se è piccola, chiaramente ci sono delle erbe infestanti come il giavone che lo possono sovrastare, e questo può diventare un grosso problema. Poi c'è una questione anche gastronomica. Dal momento che io, quando ho iniziato a fare agricoltura biologica, ho iniziato anche l'agriturismo e mi sono messo a fare il cuoco insieme a mia moglie in cucina. Noi amiamo il risotto classico, la milanese, che è un risotto all'onda. E a differenza anche qui di quello che i media fanno passare, i grandi chef fanno passare, in cui il carnaroli è l'unico riso che esiste nell'alta cucina, in realtà per fare un riso all'onda è certo volte meglio un arborio, o che è esattamente il riso che coltiviamo noi, perché l'arborio ha questa caratteristica che tende a lasciare un po' di amido, e questo amido è quello che poi crea quella cremosità per cui il riso diventa all'onda, amalgamato insieme a parmigiano, al burro e a tutti gli ingredienti classici della mantecatura del risotto. All'inizio coltivavo anche carnaroli, ma poi ho visto due problemi. Uno dal punto di vista agronomico: il carnaroli si ammala di una malattia che si chiama brusone, che è una malattia che colpisce la risaia e può anche portare a zero la produzione, mentre l'arborio è molto più resistente a questa malattia. Poi c'è un problema anche gastronomico: il riso carnaroli non sarà mai un risotto all'onda come un risotto fatto con l'arborio.
Che cos'è la multifunzionalità? Ce lo spiega, per le parole dell'agroecologia, il professore di agronomia e coltivazione erbacee dell'Università Statale di Milano, Stefano Bocchi.
L'azienda agricola multifunzionale è un potentissimo ed efficacissimo strumento per affrontare le attuali emergenze ecologiche e climatiche. Questo tipo di azienda agricola non pensa di specializzarsi su uno o due prodotti agroalimentari, ma intende progettare e sviluppare più funzioni per integrarle in tutti gli aspetti socio-economici ed ecologici e offrire i servizi così generati. Ma qual è lo scopo? Direi un duplice scopo: da una parte assicurarsi un reddito economico stabile nel tempo, e dall'altra trovare soluzioni efficaci per la cura delle risorse naturali e culturali che sono alla base della sua stessa attività. Ma quali possono essere queste tante funzioni? La produzione alimentare, che è certamente la funzione tradizionale, quella che tutti noi conosciamo e riconosciamo all'agricoltura. Aggiungiamo le funzioni che generano servizi ecologici e sociali. L'azienda tutela il paesaggio, la biodiversità, entra nella regolazione dei cicli dell'acqua, del carbonio, dell'azoto e di molti altri elementi. L'azienda partecipa allo sviluppo rurale, promuovendo la qualità del lavoro e della vita nelle zone rurali, la loro identità nelle tradizioni, anche in relazione alle città vicine. Sostiene l'economia dei territori, con attività come l'agriturismo, l'accoglienza degli anziani, l'educazione alimentare con le scuole, valorizzando i prodotti locali. Quando mette a disposizione per il cittadino alimenti freschi e nutrienti, promuove salute e benessere. Questa tipologia di azienda agricola rappresenta quindi il modello di riferimento per una reale rigenerazione degli ecosistemi e degli agroecosistemi, modello che integra e non frammenta le attività e per questo è in continua quotidiana innovazione. Innovazione che potremmo definire endogena, cioè che segue percorsi autonomi e originali che non dipendono da interessi industriali. Innovazione di sistema che contempla il coordinamento delle tante attività esistenti non solo al suo interno ma anche all'esterno, cioè uno sguardo verso l'esterno, oltre ai confini dell'azienda agricola stessa. Quindi considera certamente le coltivazioni, l'allevamento familiare, la trasformazione, a volte la vendita di prodotti. Considera le attività di formazione, aggiornamento di conoscenze e competenze di chi lavora in azienda, ma considera anche l'avvio di reti di relazione con le altre aziende, la formazione di distretti o le relazioni con i mercati locali cittadini. È fin troppo evidente il diverso approccio rispetto alla cosiddetta agricoltura industriale, che dal secolo scorso ha fatto della settorializzazione, specializzazione, standardizzazione i propri cavalli di battaglia e porta ancora a focalizzare attenzione ed energie su pochi singoli strumenti che a metà del secolo scorso, con l'ottimismo tecnologico di allora, apparivano idonei per risolvere i problemi del settore primario e non solo. Strumenti come ad esempio le tecnologie della genetica, della chimica o della meccanica, dell'informatica possiamo aggiungere oggi. L'azienda agricola con questo approccio non era considerata certamente nella sua natura di sistema complesso biofisico, dinamico e in continua evoluzione, ma era considerata una piccola industria specializzata da innovare grazie alla sostituzione di singole componenti offerte dal mercato delle tecnologie standardizzate e standardizzanti. Bene, quel modello è ampiamente superato. Oggi, dopo 60 anni di diffusa applicazione, ne conosciamo gli impatti negativi che sono insostenibili. In tempi di grande incertezza e di emergenza climatica, un modello rigido, omologato, focalizzato e legato a particolari interessi non conviene né alla società né tantomeno alla singola azienda agricola. Viceversa, un sistema progettato e condotto con principi agroecologici e pratiche sostenibili, che non rifiuta le moderne tecnologie, ma le utilizza con consapevolezza e responsabilità. Un sistema aziendale capace di offrire servizi ecologici multipli alla società e ai mercati, in dialogo continuo con il territorio perché è da quest'ultimo generato e alimentato, è il modello adeguato a rispondere alle sfide del nostro tempo. Diverse aziende attive nelle nostre campagne lo hanno capito benissimo e, pur affrontando le difficoltà che tutti conosciamo, lo stanno sviluppando con successo. Quindi si può fare.
Rimaniamo alla multifunzionalità degli agriturismo, ma ci spostiamo a Soraga in Trentino, nella Ladina Val di Fassa. Le Dolomiti, con il Sassolungo, il gruppo del Catinaccio e la Marmolada, sono la cornice di questa parte delle Dolomiti. Prima delle rocce ci sono prati e boschi di abeti, che sono tra i protagonisti della cucina dell'azienda Casa da Parè, come ci raccontano uno dei titolari, Alessandro Soffritti, e il cuoco Matteo Simionato.
Non proprio tutto, ma cerchiamo il più possibile di essere legati al territorio. Soprattutto cerchiamo di produrre quello che a 1300 metri d'altezza in montagna può venire. Quindi abbiamo le vacche da latte, abbiamo le api, abbiamo le capre, abbiamo i piccoli frutti, abbiamo gli ortaggi e soprattutto abbiamo anche, tanto che ci piace, la parte del foraging, quindi tutti i prati, quindi possiamo raccogliere tanto dai prati e anche tanto dal bosco. Trasformare, utilizzare la nostra azienda agricola biologica, trasformare e utilizzare nella nostra osteria contadina, soprattutto anche facciamo ospitalità.
Dove siete?
Soraga in Val di Fassa.
Non una località notissima, anche se la Val di Fassa è molto nota.
Siamo un attimino sopra Moena e anche questo ci piace, non vogliamo essere troppo turistico, ma soprattutto qualcosa di sì per il turismo, ma legato al territorio, quindi un'esperienza anche per il turista che arriva.
Da quanti anni esistete?
Dall'85 i genitori di Aurora, che sarebbe mia moglie, gestiscono l'agriturismo. Io e mia moglie l'abbiamo rilevato nel 2012, abbiamo aperto la parte della ristorazione nel 2016 e Matteo ci accompagna da 3 anni e mezzo.
Esatto. In che modo?
Abbiamo sposato la stessa filosofia. Io sono venuto da mio bagaglio di esperienze in giro per il mondo e tutte le cose che ho imparato in giro per il mondo le ho trasformate utilizzando prodotti trentini. Quindi dalle gemme di abete, utilizzando i prodotti del bosco, e ho trasformato la mia cucina del mondo, soprattutto asiatica, con fermentazioni, varie tecniche di cottura, le ho trasformate e le ho rese più alpine, più montanare.
Cioè la fusione Oriente-Alpi.
Ho trasformato tutti gli ingredienti che magari come lo zenzero che si trovano nell'Asia, l'ho trasformato con prodotti nostri che abbiamo noi, li coltiviamo o che addirittura trovo nel bosco, che magari sono delle erbe spontanee che raccolgo, che assomigliano a un gusto di, che può richiamare quel gusto che non posso utilizzare perché naturalmente è asiatico.
Quante erbe spontanee trovate?
Al momento di commestibili ne conosco una settantina. Infatti l'anno prossimo voglio fare un patentino specifico, diventare proprio raccoglitore di erbe spontanee.
Quanti siete a usare le erbe?
A usare le erbe in cucina come azienda agricola è tante, perché naturalmente facciamo fieno. Come ristorazione gran pochi. Oppure, secondo me anche tanti magari si spacciano come produttori e come comunque utilizzatori, ma veramente che dopo le trovi nel piatto, quelle che veramente si raccolgono tutti i giorni, gran pochi.
Cosa si fermenta?
Di recente ho fermentato un kimchi, che è un fermentato coreano, e l'ho trasformato in trentino, utilizzando naturalmente il tarassaco, le nostre barbabietole, delle nostre rape, delle carote del nostro orto e delle erbe magari aromatiche officinali che usa Aurora per fare le tisane.
Come sono presi questi piatti che mettono insieme prodotti locali, erbe, gemme selvatiche con fermentazioni, ce lo raccontano ancora Matteo Simionato, Alessandro Soffritti e l'altra titolare dell'azienda Casa Doppare di Soraga, Aurora Brunel.
C'è molta curiosità perché rispetto a tutta la valle facciamo qualcosa di differente e naturalmente quando fai qualcosa di differente spaventa sempre un po'. Però grazie ad Alessandro e Aurora, che comunque sono fuori in sala, che spiegano i miei piatti, li sanno valorizzare, li sanno spiegare e rendere il cliente a proprio agio.
Non è semplice, perché comunque, come diceva Matteo, la difficoltà è comunque, si viene in Val di Fassa per lo strudel, si viene in Val di Fassa per lo stinco. Non c'è la cultura di tutto quello che ci sta intorno. Quindi sta a me, Aurora, ma anche al Matteo, a cercare di valorizzare tutto quello che il territorio ci dà.
Quindi è una delle fatiche è cambiare un po' il gusto, un po' le abitudini?
Un po' sì, sicuramente. Bisogna farlo capire bene alle persone, nel senso fargli assaporare tutto quello che ci offre il nostro territorio, sia nelle cose più tradizionali e nelle cose più innovative che appunto ci ha portato Matteo insieme ai suoi viaggi intorno al mondo.
Qual è la soddisfazione maggiore e quella più difficile nel far capire queste cose?
La soddisfazione maggiore è vedere che le persone davvero assaporano quello che un territorio sa dare. Cosa più difficile è forse andare oltre a quelli che sono magari dei pregiudizi delle varie persone. Però lo si fa, bisogna avere costanza e pazienza e lo si fa.
5 vacche, un allevamento piccolissimo, io credo di uno dei più piccoli di cui abbia trovato traccia finora.
Sì, però anche c'è il significato di essere legati al territorio, cioè l'importante è essere sostenibili per il territorio. Ovvio che noi con la stessa quantità di vacche potremmo avere una sola vacca a frisone e produrre la stessa quantità di latte, quindi potremmo produrne anche molte di più mettendone dentro 5 di vacche a frisone. Però abbiamo fatto una scelta di non essere troppo impattanti col territorio, soprattutto di avere gli ettari che noi abbiamo, sono specifiche per quelle vacche che abbiamo, la grigio alpina, ma anche valorizzare sia il latte che la carne, perché la grigio alpina è a tutto tondo, quindi lo valorizziamo nella ristorazione, lo valorizziamo nei salumi, sotto tanti punti di vista, non è solo una cosa legata alla singola vacca, soprattutto è un qualcosa di legato al territorio e al fieno e ai prati stabili che noi utilizziamo e noi abbiamo, quindi quello significa valorizzarlo all'interno della vacca.
Facciamo una carrellata di tutto quello che fate.
Allora, noi abbiamo vacche di razza grigio alpina, le capre di razza invece pezzata mochena, sempre razza autoctona, 70 arnie, poi abbiamo un po' di verdure di montagna e poi abbiamo piccoli frutti, erbe officinali e facciamo tanta raccolta di erbe spontanee.
Da tutto questo si ottengono un sacco di cose.
Moltissime, anche perché, come piace dire a me, tante cose che magari non sono nella propria stagione, io le metto praticamente in un vaso e cerco di fermare il tempo e farle assaporare dei clienti che magari vengono in un'altra stagione, che magari non possono trovare questo prodotto.
Quindi le fermentazioni...
le fermentazioni, poi ci sono tanti metodi di conservazione, come potrebbe essere il sott'olio, che adesso facciamo una giardiniera del bosco.
Cosa vuol dire giardiniera del bosco?
Giardiniera del bosco, dell'orto del bosco, significa che utilizziamo delle verdure dell'orto e delle primizie, perché comunque sono i primi butti che vengono fuori in primavera, tipo le gemme di abete, le inserisco all'interno della giardiniera.
Di cosa siete più fieri delle creazioni che avete ottenuto fino ad ora?
Ma penso che non ci sia un qualcosa di cui non siamo fieri, giriamo dall'altra parte.
Diciamo quello di cui siete più stupiti.
Tanti, secondo me, anche adesso riscontrando, secondo me il pesto di gemme d'abete è una bellissima cosa, cioè veramente è un qualcosa di eccezionale, penso che non si trova da tanti altri posti.
Siamo fieri del percorso che abbiamo fatto fino adesso, penso, perché effettivamente abbiamo fatto tanta strada, l'abbiamo fatta insieme e è bello che ci sia la valorizzazione anche da parte delle persone.
Torniamo al Parco del Ticino e alla Cascina Caremma, che ha ricostruito il paesaggio agricolo storico reimpiantando un vigneto di frese e producendo anche vino, come ci racconta ancora Gabriele Corti.
Quando siamo partiti proprio con un'idea di ripristinare la storia per tanti aspetti, quindi sia dall'aspetto del tipo di impianto, come dicevo è un impianto estensivo, cosiddetto a piantata, cioè ogni filare è intervallato da un appezzamento di terreno coltivato a prato in genere, o da cereali autunno-vernini, largo 25 metri e lungo quanto il filare. Questo era un modo per lottare contro la persistenza dell'umidità, che è uno dei primi vettori delle malattie fungine, come l'oïdo, la peronospora, quelle che attaccano la pianta e determinano la qualità della produzione e anche la quantità della produzione. Poi abbiamo fatto, sempre in quel contesto, abbiamo fatto certamente una ricerca anche sul tipo di vitigno che si doveva impiantare e, trovando fortunatamente una pubblicazione del 1866 che parlava della viticoltura del territorio tra la Lomellina e il Milanese, abbiamo scoperto che uno dei vitigni più usati era la fresa, che nonostante arrivasse come origine dal Monferrato era molto usata in questa zona perché aveva delle caratteristiche agronomiche ideali per una situazione come questa: grappolo spargolo, buccia spessa, costituita in modo tale da resistere a quelle malattie di cui vi parlavo prima, e quindi abbiamo impiantato la fresa. Questa è un'altra scelta che abbiamo fatto, che ci ha ripagato, perché la fresa negli ultimi anni adesso è stata ripresa in considerazione e rivalutata, ma negli ultimi 30 anni era andata un po' in decadenza, diciamo la verità. Però abbiamo scoperto che in questi territori si presta benissimo e ovviamente con la cura che ci vuole, perché bisogna avere molta cura, puoi avere dei ottimi risultati. Al punto che nel 2009 abbiamo fatto anche la cantina, quindi produciamo circa 2000 bottiglie di fresa in diversi tipi di vinificazioni e ci sta dando delle grandissime soddisfazioni che non avremmo mai immaginato.
Un'operazione di paesaggio alla fine anche.
L'operazione era un'operazione a triplice attitudine, come si usa tanto in agricoltura. Quella produttiva, chiaramente, perché ci piaceva questa sfida di produrre vino in pianura, ci piaceva. Poi c'è un aspetto paesaggistico, non indifferente, perché questa è una sorta di museo del paesaggio agrario ottocentesco, perché questo è quello che si vedeva in tutta la pianura padana, ma veramente anche nella Brianza. Era proprio, tu vedevi le campagne divise in questo modo, da questi filari di vite intervallati da piani di coltivazione. Questo era proprio il paesaggio agrario tipico del nostro territorio. E poi c'è un aspetto didattico che è sempre legato appunto al ripristino storico di questa cosa, perché raccontare di questa agricoltura ottocentesca, dove senza saperlo c'era la massima espressione di biodiversità e sulla quale poi si basava il funzionamento di questo tipo di agricoltura, che si basava tutto su questa cosa a partire dalle rotazioni, quindi la biodiversità era fondamentale, perché altrimenti non funzionava quella l'agricoltura pre-chimica. Questa è una cosa che noi raccontiamo, e ultimamente non la raccontiamo solo ai bambini delle scuole, ma tantissimo anche agli adulti, al punto che abbiamo organizzato in questi ultimi 15-20 anni delle serate a tema. Una di queste serate è dedicata per l'appunto alla viticoltura della pianura del nostro territorio, e vediamo tantissimo interesse da parte di adulti, di persone che amano il vino ma non sanno niente dell'agricoltura dei nostri territori e soprattutto della viticoltura dei nostri territori.
Al paesaggio milanese, alle sue coltivazioni, il Teatro Franco Parenti, con la Fondazione Pier Lombardo e il supporto della Regione Lombardia, sta dedicando un ciclo di letture anche nei luoghi descritti. Per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi tra Milano e Ticino, sentiamo una nota dei diari della poetessa Antonia Pozzi, scritta nel 1938 e selezionata dall'agricoltore e filologo Niccolò Reverdini. È ambientata alla tenuta della famiglia Pozzi della Zelata di Bereguardo nel Parco del Ticino. È letta dall'attrice Giovanna Bozzolo.
Mi piace molto questo pezzo, a parte che Antonia Pozzi è una delle mie poetesse preferite, ma mi piace soprattutto perché di lei si sa che morì suicida giovanissima e queste diventano delle immagini che uccidono tutto il resto. Invece mi piace perché questo pezzo è un pezzo pieno di vita e molto giocoso, e allora ce la fa ricordare come una persona viva e giovane e piena di vita soprattutto. Ieri sull'argine del Ticino, dove il fiume fa un'enorme ansa e la corrente si attorce in gorghi azzurrissimi e a subbugli, scrosci, rigurgiti improvvisi e minacciosi, sono rimasta per un'ora sulla riva, in faccia al sole che tramontava, a chiacchierare con un guardacaccia che fu al servizio del mio nonno e si ricorda della mia mamma e delle mie zie bambine. Ebbene, era un senso strano pensare che tutta questa smisurata terra, i campi coltivati da Motta a Bereguardo e i boschi della riva, con i diritti di pesca, di caccia, di cava d'oro persino, erano proprietà unica dei miei antenati. Io non so che cosa pagherei per potermi costruire qui, in vista del Ticino, due stanze rustiche e venirci a stare. Le mie radici aristocratiche non le sento molto, ma le mie radici terriere sì, in modo acuto e profondo, e gli uomini dietro l'aratro mi incantano, e non solo per un senso di armonia estetica.
Verzere di Leonardo torna tra qualche minuto dopo la pubblicità.
Here we are, stuck by this river, you and I, underneath the sky that's ever falling down, 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 ever falling. On an ocean, waiting here, always failing to remember why we came. I wonder why we
Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pubblicità. Ci spostiamo in Mozambico per un progetto di cooperazione di valenza ambientale grazie all'agricoltura sintropica. Si tratta di una tecnica di rigenerazione dei suoli considerati ormai improduttivi dopo essere stati sfruttati, nata negli anni '80 in Brasile. Ce la racconta Alfredo Somoza.
Il progetto, che per la prima volta ha sperimentato l'agricoltura sintropica, arriva dal Brasile, è il distretto di Mocubela, che è più o meno il centro nord del Mozambico, una zona di costa sull'Oceano Indiano. Il progetto si è concentrato su aree semidesertificate e desertificate, cioè sostanzialmente il progetto si è concentrato su quei terreni che sono stati deforestati per la legna, ad esempio, piuttosto che sottoposti ad agricoltura intensiva per troppo tempo e che non sono più considerati produttivi, oppure dei terreni che si sono desertificati anche per via del cambiamento climatico. Quindi è una sfida, infatti il progetto nel suo titolo parla di comunità rurali vulnerabili e di agricoltura resiliente, perché si andava proprio a migliorare le condizioni di vita di 100 famiglie a partire di una rivoluzione nell'approccio all'agricoltura, perché la prima cosa che si può dire sull'agricoltura sintropica è che è una variante dell'agroforestry, cioè questo metodo che viene utilizzato in tutto il mondo nella cooperazione internazionale, soprattutto di coltivare forestando. Quindi si cerca il dialogo tra la riforestazione e la produzione di alimenti. Ecco, una variante di questo tipo, di questo approccio all'agricoltura, molto più completo di quella e molto più complesso di quella alla quale siamo abituati normalmente, è particolarmente adatto per i suoli degradati o desertificati.
Che cosa si produce in Mozambico, in questa zona che è stata ripristinata alla produzione agroalimentare?
Coltivano due generi di prodotti: il mais, che pur essendo una pianta americana ovviamente è stata introdotta da moltissimi secoli ormai sia in Asia che in Africa. Il mais ha la caratteristica di essere una pianta che si adatta a qualsiasi tipo di clima e che in poco spazio produce una grande quantità di proteina vegetale, e poi tanti tuberi come il ñame, la manioca e la patata. In Mozambico c'è un grande utilizzo dei tuberi in alimentazione, più alcune erbe locali come la moringa, che viene utilizzata ad esempio in diverse modalità ma anche per l'alimentazione. Poi anche la frutta, i frutti tropicali, in Mozambico si trovano più o meno tutti, ma sui frutti c'è da aprire un capitolo a parte, perché in realtà i frutti tropicali, quelli che noi vediamo ai supermercati, i manghi, le papaie eccetera, sono sempre di più produzione per l'export che per il consumo interno. Un'altra caratteristica di questo progetto, che è un progetto appunto in Mozambico, in Africa, ma i tecnici che hanno lavorato a questo progetto, ingegneri agricoli eccetera, non erano italiani, non erano europei, ma erano brasiliani. Quindi un esempio anche di cooperazione sul sud. E perché erano brasiliani? Perché, ecco, quando parliamo di agricoltura sintropica ci dobbiamo spostare nello stato di Bahia, nel nord-est del Brasile, dove uno svizzero, Ernst Gosch, quindi uno svizzero tedesco, nei primi anni 80, nel 1982, aveva comprato una piantagione, o meglio un ex piantagione di cacao, che veniva considerato ormai terreno morto, quindi non era più produttivo dopo 4 secoli di coltivazione intensiva del cacao. Gosch è un ingegnere agronomo che aveva studiato come si potevano conciliare il recupero dei terreni con la produttività, compra questa grande fattoria abbandonata, quindi anche per pochi soldi, Olhos de Agua, Occhi di Acqua, e comincia a sperimentare un metodo nuovo.
Come funziona l'agricoltura sintropica e come è nata ce lo racconta ancora Alfredo Somoza.
Si basa su 4 principi, anzitutto sul processo e non sull'apporto esterno. Invece di cercare di aggiungere nutriente al suolo da fonti esterne, questo tipo di agricoltura imita e accelera i processi di successione naturale per catturare carbonio, acqua e nutrienti. Quindi un ecosistema che comincia a produrre i propri nutrienti che non vengono aggiunte da fonti esterne. Il secondo è una potatura intensiva, è una potatura che serve non soltanto come normalmente serve la potatura per rinforzare gli alberi, ma per aggiungere biomassa al suolo con lo scopo di trattenere umidità nel terreno, aprire la chioma degli alberi, aumentare la cattura di carbonio, la traspirazione. Quindi sono gli stessi alberi che vengono piantumati che creano la biomassa al suolo, che poi favorisce la coltivazione di altre specie. Un terzo principio molto interessante è quello, come dice Ghosh, l'acqua si pianta, quindi una scelta accurata del tipo di varietà che si va a coltivare in questa operazione. E infine il quarto principio, trasformare i nemici in amici, cioè sostanzialmente cercare piante verdi, che siano verdi tutto l'anno anche in condizioni di siccità, che è un problema, purtroppo è un problema sempre più frequente soprattutto nel Brasile di Ghosh. Piantare molte di queste piante sempre verdi, anche e soprattutto resistenti agli infestanti, e addirittura, se gestito correttamente, alberi come l'eucalipto, che di solito viene considerato un desertificatore perché consuma molta acqua, se gestito correttamente, che può aiutare a proteggere e sostenere specie meno robuste, creando anche molta materia organica ovviamente. Quindi sostanzialmente il metodo di Ghosh dell'agricoltura sintropica si basa sulla filosofia di creare un ecosistema nel quale le piante ad alto fusto diventano la serra, se vuoi, ma anche i fornitori di alimenti per le specie commestibili che vengono coltivate. Quindi è una integrazione perfetta tra riforestazione e produzione alimentare, che è stata applicata per la prima volta in questa fazenda comprata da Ghosh, che oggi è un esempio mondiale. Si produce un cacao premium, cioè dopo decenni che era stata abbandonata, è stata totalmente riforestata, ma in quella foresta sono stati reintrodotti gli alberi da cacao e si produce una linea cacao premium. Ma la cosa più interessante è che questo metodo agricolo portato in Mozambico e applicato in queste zone costiere desertificate o semidesertificate hanno riproposto una situazione di verde e di fertilità del suolo su terreni che erano praticamente diventati delle dune. Io personalmente ho seguito un po' questi lavori ed è incredibile come dune di sabbia pian piano sono diventato un ecosistema di nuovo produttivo come era una volta, ma soprattutto riforestato. Quindi ecco un esempio molto interessante di come l'agricoltura possa ancora reinventarsi. Qui stiamo parlando di un qualcosa che nasce a partire dagli anni 80, quindi qualcosa di molto recente, come l'agricoltura possa ancora una volta reinventarsi e come talvolta ci sia semplicemente un discorso scientifico, perché appunto parliamo comunque di un ingegnere agricolo formato in Svizzera, ci sia un discorso scientifico anche per andare a pensare delle cose molto semplici, come quella di creare un ambiente non artificiale ma un ambiente naturale all'interno del quale poter coltivare nutrimento per l'essere umano e nello stesso tempo dando un contributo al cambiamento climatico, perché come sappiamo gli alberi, soprattutto quelli alto fusto, imprigionano la CO2, quindi è un win-win come sistema: da un lato produce alimenti per la comunità, dall'altro lato anche una, diciamo, un riscontro interessante per la lotta al cambiamento climatico, che invece è globale.
Torniamo al Parco del Ticino, alla Cascina Caremma di Besate. Il titolare Gabriele Corti ci racconta come stanno praticamente arrivando all'autosufficienza alimentare grazie alla produzione di formaggi per ora di capra, ma tra poco anche di vacca.
Camosciata delle Alpi si chiama, no? Anche qui siamo la scelta di una razza locale, di una razza che comunque ha presenta della buona rusticità e della una buona produttività.
È una razza da latte, da carne?
Da latte, fondamentalmente da latte.
Perché avete deciso di fare formaggi?
Sì, esatto, perché ci troviamo adesso, diciamo, nella espansione di Cascina Caremma, espansione che come sogno abbiamo avuto già da diverso tempo, cioè a un certo punto abbiamo visto che sarebbe stato bello avere più spazio, più terra da coltivare per diversificarci ancora ulteriormente. Infatti la cosa che è sempre mancata a Cascina Caremma è la filiera del latte, che invece è la filiera storica di questi territori. Quindi appena si è vista l'opportunità di che questa azienda, tra l'altro confinante con i terreni di Cascina Caremma, al punto che adesso è diventato un unicum di 120 ettari, tutti già biologici, quando si è presentata l'opportunità di prendere questa azienda, nonostante fossimo sotto il periodo Covid, quindi fare una scelta di questo tipo, che è un impegno economico notevolissimo. Non era facile, comunque abbiamo fatto. Adesso a distanza di 3 anni, 4 anni da quando abbiamo deciso questo, siamo molto contenti. La prima cosa che abbiamo fatto è impostare tutta l'azienda con produzioni finalizzate all'allevamento per le capre e per le future vacche da latte che riprenderemo a breve. E tutto impostato poi con allevamento, con un'alimentazione a base di erba e di fieno. Quindi con una scelta anche ecologica e anche che valorizza la storicità di questi allevamenti, perché stiamo parlando di ruminanti. I ruminanti fondamentalmente mangiano erba, non c'è niente da fare. Quindi è una scelta che ha portato al reimpianto di più di 20 ettari di prato stabile, che è un altro pregio secondo me di questa azienda, perché ripristinare il prato e utilizzarlo per l'allevamento è una scelta ecologica non indifferente. Poi circa 6 ettari di erba medica e poi diversi cereali che servono anche per l'alimentazione delle capre, quali il pisello proteico e l'orzo soprattutto, e poi tanta risicoltura anche qua in rotazione, con una rotazione che prevede tante leguminose, quindi una rotazione che può funzionare e che ci dà sicurezza sulla funzionalità di questo sistema. Quindi per noi si è aperto una nuova stagione, certamente un impegno economico non indifferente, però già ci sta dando tantissime soddisfazioni, perché già produciamo formaggi, 4-5 formaggi di capra, e a breve implementeremo anche la parte delle vacche da latte.
Hai già deciso quali vacche da latte?
Quasi sicuramente delle pezzate rosse, il ceppo Simmental, che poi c'è dentro la Valdostana, la Friulana, che è una razza a duplice attitudine, perché parallelamente noi faremo anche una linea vacca vitello per la produzione di carne di alta qualità, però fatto con questo sistema dove la vacca partorisce, i maschi vengono lasciati sotto la vacca che fa da baglia, alla quale viene aggiunto anche un altro capo che arriva da un altro allevamento. Insomma, un sistema anche in questo caso molto circolare, dove c'è tutta la produzione, dalla nascita dei vitelli e delle vitelle, e la produzione del latte.
Raccontiamo cos'è un prato stabile, che è un termine che si incomincia a sentire da un po' di anni, ma non tutti sanno che cos'è questo patrimonio di biodiversità e di paesaggio.
Prato stabile, l'esempio ecosistemico più importante sono le praterie, dove naturalmente si sviluppano dei ceppi di erbe di diverso tipo, diverse famiglie anche, tra leguminose e graminacee, che costituiscono una sorta di popolazione che si autofertilizza, che si autoriproduce, quindi per questo che rappresenta il sistema massimo di biodiversità e di ecocompatibilità nel panorama delle coltivazioni agricole. Questo è sicuro, questa cosa qui. Oltretutto si è scoperto a breve, adesso che c'è il problema della CO2, il prato è uno dei massimi sequestratori di CO2 che c'è in agricoltura. Quindi certamente, probabilmente spingendoli con dei cereali, le capre producono di più. Però noi puntiamo a una produzione di qualità, anche perché avere un latte magari un po' meno in quantità ma qualitativamente superiore ci permette di avere sicuramente una qualità della produzione di formaggi diversa, no? E molto più importante.
I prati stabili della pianura del Parco del Ticino, ma anche quelli dei pascoli delle Dolomiti, sono fondamentali per i formaggi della Cascina Caremme e dell'azienda Ciaso do Parè di Soraga in Trentino. Slow Food ne ha fatto recentemente un presidio, come ci racconta la coordinatrice Michela Lenta.
I prati stabili sono molto importanti per tante ragioni, non ce n'è solo una, perché innanzitutto preservano e conservano la biodiversità vegetale, poi perché funzionano un po' come una spugna per il terreno, nel senso che quando piove queste essenze, l'erba e il fatto soprattutto che i prati stabili sono utilizzati per l'allevamento animale, quindi per il pascolamento, fanno sì che il terreno riesca ad assorbire più acqua e non faccia di lavamento, e questo evita molti problemi idrogeologici a cui ultimamente purtroppo siamo molto abituati. Inoltre sono un serbatoio di carbonio, nel senso che catturano CO2 tanto quanto, addirittura studi d'università segnalano che addirittura ne stoccano di più delle foreste e dei boschi, e soprattutto sono anche importanti proprio per l'attività dei pastori e degli allevatori che lavorano in questo modo, ovvero che lavorano in maniera estensiva, e sono una risorsa foraggera importantissima per i loro animali, quindi capre, pecore, vacche, che si alimentano di queste essenze, di queste erbe, grazie alle quali poi ci danno il latte da cui poi si producono i formaggi, che mantengono delle qualità organolettiche e nutrizionali importantissime.
Il prato stabile sarebbe più da definire iprattistabili, visto che li abbiamo dalla montagna alla pianura. Possiamo dare delle classificazioni di tipologia di iprattistabili?
Sì, ce ne sono di vario tipo. Se si entra poi in una parte più scientifica, ci sono varie distinzioni, nel senso che un prato stabile, se vogliamo dare più una definizione generale, è un prato che non è stato arato e toccato dall'attività umana almeno da 10 anni. Attività umana profonda, intendo, cioè invasiva, perché poi l'uomo può sfalciare e portare via il fieno e fare la fienagione, cosa che è anche importante per mantenere sempre l'avvicendamento delle erbe, delle essenze, delle varietà vegetali presenti sul prato. I prati sì, possono essere di diverso tipo, ci sono diverse classificazioni, ci sono dei prati che sono più ricchi di sostanze nutritive e hanno anche fino a 113 essenze, e altri che invece sono prati più poveri, si trovano anche magari in terreni più aridi. Poi chiaramente c'è tutta la classificazione anche legata ai pascoli stessi, dove gli animali pascolano, così come dice proprio il termine.
Che differenze ci sono tra i prati di pianura e di montagna? Sentiamolo ancora da Michela Lenta di Slow Food.
Il prato di montagna sicuramente non è un prato irrigato, quindi è un prato che vive grazie alle precipitazioni che ci sono durante l'anno. È un prato che di solito, nella maggior parte dei casi, è un prato pascolato, se non è in stato di abbandono. Quindi grazie proprio all'azione degli zoccoli e delle zampe degli animali, quindi capre, pecore e vacche, e anche degli animali selvatici, è un prato che riceve sostanza organica proprio per la presenza degli animali che con le loro deiezioni poi ci camminano sopra e viene rifertilizzato in questa maniera. Un prato di montagna è importante proprio per anche mantenere l'assetto idrogeologico, perché altrimenti il bosco lo invade e un bosco non gestito può creare tutta una serie di problematiche, per cui è importantissimo mantenerli anche per questa ragione, soprattutto nelle terre alte, perché poi quando arrivano queste bombe d'acqua a cui siamo purtroppo abituati, è importante che questi prati svolgano la loro funzione di filtrare l'acqua e non lasciarla passare per scorrimento. Invece i prati in pianura sono gestiti in maniera diversa e hanno una storia antichissima. È da lì che sono nati formaggi importantissimi come il parmigiano reggiano e il grana padano, proprio grazie a questi prati stabili, perché con tutto un sistema di canali irrigui questi prati vengono irrigati per scorrimento e si arriva fino a 4-5 tagli annuali di erba fresca per l'alimentazione degli animali. Sono chiaramente prati che hanno diverse essenze foraggere rispetto a quelle montane, però anche se ne sono contate anche più di 60-70, quindi comunque una ricchezza di biodiversità importantissima che non deve essere lasciata in mano a speculatori e alla cementificazione che è tipico delle pianure italiane.
Dicevamo della grana padana, del parmigiano reggiano, la pianura padana è un caso a queste produzioni lattiero-casearie estese proprio grazie a questi prati stabili. Dove sono altre zone di prati stabili importanti?
Sicuramente prati stabili, diciamo più pascoli forse, vabbè, ovviamente la Val d'Aosta è molto importante perché chiaramente essendo una regione montana è ricca di prati stabili, tra cui appunto citiamo anche l'Institut Agronomique Régional con cui noi collaboriamo, che è l'Istituto Agronomico Regionale, lo IAR. Questo istituto lavora tantissimo su questo tema, andando proprio anche ad analizzare le varie tipologie di formaggi a seconda dei prati in cui pascolano questi animali. Per esempio in Piemonte ce ne sono moltissimi, il Friuli è una regione che ha legiferato, la prima in Italia, per proprio salvare questi prati e anche fare una classificazione molto precisa e puntuale. Essendo regione autonoma può anche farlo, paga anche dei sussidi in più agli agricoltori che mantengono la biodiversità di questi prati.
Cascina Carema ha fatto numerose collaborazioni con il territorio. Nonostante i risultati di questi 35 anni, Gabriele Corti ci racconta i problemi dell'attuale fase. Com'è il rapporto con le aziende attorno di un territorio appunto boccato all'agricoltura che però si è modificato?
Io non ho mai avuto quella sorta di paura che qualcuno mi rubasse il lavoro, quindi ho sempre cercato di coinvolgere i miei colleghi in progetti territoriali e sono stati degli anni che ci ho messo veramente tanto del mio tempo, anche a scapito della mia azienda, per cercare di creare una rete tra agricoltori, enti pubblici, animatori del turismo come l'associazione commercianti, gli albergatori. Ho cercato di mettere in piedi qualcosa che poteva essere propedeutico a un comprensorio turistico, un comprensorio che valorizzasse tutte le realtà, dall'artigianato all'industria, al turismo normale, all'agriturismo come facciamo noi, e qualcuno ci ha seguito. Poi questa esperienza, se vogliamo, è confluita dentro l'esperienza del distretto neorurale delle Tre Acque di Milano, di cui sono stato il presidente fondatore, che era una struttura più consorzio, quindi più consolidata, non un'associazione culturale. Qualcuno ci ha seguito, qualcun altro non ci ha seguito, nel senso che qui ci sono persone che pensano al proprio reticello e hanno paura in mettere in comune tutto il lavoro e anche le difficoltà che si hanno, per poi fare forza, fare massa critica e andare poi a dire a chi di dovere che le cose non stanno andando come dovrebbero andare, oppure stimolare il territorio rispetto alle tematiche turistiche e strutturare un territorio come si deve. Alcuni altri invece, ripeto, pensano alla propria azienda, hanno paura che gli altri facciano solo concorrenza e che fare squadra non conti. Purtroppo questo qui è il problema dell'agricoltura italiana, è il problema, perché noi stiamo pagando il fatto che non siamo riusciti a stare insieme, a fare squadra e a fare lotta sindacale insieme.
Chiudiamo la nostra presenza a Cascina Caremma con la crescita del turismo dei cammini in bicicletta, che ci racconta ancora Gabriele Corti.
In questi ultimi anni tantissime persone, singole o in coppia o gruppi, che passano per la via Francigena. Noi siamo sul percorso 1, che corrisponde con la via Francigena, che arriva dal nord Italia e scende giù verso Pavia fondamentalmente, poi da lì scende verso gli Appennini. E poi c'è questo fenomeno del cicloturismo, sul quale noi ci crediamo tantissimo, al punto che abbiamo fatto proprio recentemente degli investimenti importanti. Abbiamo implementato sul sito diverse pagine di comunicazione su percorsi vari che abbiamo studiato noi, che attraversano i vari territori con vari spunti, sia sul Naviglio che verso Pavia, verso Vigevano, verso le ville del Naviglio Grande, verso Robecco, Magenta. E abbiamo fatto degli investimenti per cui il cicloturista, quando arriva qui, trova tutto quello che può servire, a partire dal ricovero delle biciclette, che è fondamentale. Il cicloturismo è fatto di persone che investono anche sull'attrezzo migliaia di euro a volte, sulla manutenzione, quindi macchine per il lavaggio delle biciclette, attrezzi per la manutenzione, colonnine di ricarica per le bici elettriche, perché c'è una fetta di mercato della mia età che giustamente utilizza una bicicletta elettrica per poter fare percorsi anche più lunghi, più belli da godere, con più possibilità, e la bicicletta elettrica sicuramente ti dà questa cosa. Poi l'ultima cosa che abbiamo comprato, un carrello per portare 8 biciclette a traino con il nostro pulmino, che è sempre da 8 persone, per poter organizzare dei percorsi che non siano un anello. Per esempio, la distanza da qui all'altro Papavese può essere fatta in andata, ma andata e ritorno diventa un po' impegnativa come cosa. Quindi noi possiamo portare i nostri ospiti a Varzi, per dire, poi da lì ritornano tranquillamente in Cascina e noi portiamo sia gli ospiti che le loro biciclette a fare questi percorsi, diciamo, non ad anello, oppure di possibilità ce ne sono tantissime, anche a Sesto Calende li puoi portare, poi loro da soli tornano qui. Quindi un'altra cosa così che abbiamo pensato per valorizzare questo modo di fare turismo, che è un modo veramente bello perché assapori davvero il paesaggio. Io stesso sono un grandissimo appassionato di cicloturismo.
Rimaniamo ancora nel Parco del Ticino con una lettura del Teatro Franco Parenti per gli autori Fuori Porta, Geografia e Storia dei Paesaggi Lombardi tra Milano e il Ticino. Il brano è della scrittrice Ada Negri, che ha insegnato nella scuola elementare di Motta Visconti, non distante dall'abbazia di Morimondo. L'estratto del racconto Anima Bianca della raccolta Le Solitarie è stato pubblicato nel 1917 dall'editore Treves a Milano ed è stato selezionato dall'agricoltore filologo Niccolò Reverdini. Ce lo legge l'attrice Giovanna Bozzolo.
La scuola di Rosanna non finiva alle 3 del pomeriggio. Senza padre, senza madre, sola, ella si sentiva portata dal cuore a vivere la vita dei suoi piccini. Paoluccio De Giuli, lo zoppetto dal musino di scoiattolo, tornava spesse volte a casa con un'ombra di ferbericiattola. Via dunque, in grembiule, in capelli, quei bei capelli color di rame, su per i sassi fino alla casupola dove la madre, giallognola, arcigna, sdentata a 30 anni, si lasciava indurre da lei a mettere il bimbo a letto, a fargli ingollare una pillola di chinino. La sorella maggiore di Marco Friggi, della Cascina Rossa, era alla vigilia delle nozze e si cuciva il corredo da sé. Ed ecco la maestra in cammino con tele, pizzi, modelli di biancheria fra campi di grano, tristi canali, boschi di frassini e di querce. La Cascina Rossa pareva isolata dal mondo tra sterpeto e fiume. Il Ticino rapido, azzurro, violento, mangiava e rimangiava le rive color ocra. Silenzio selvaggio, solitudine d'acque, solitudine di foreste. Ma ella non temeva nulla. Era di quella terra, ne conosceva ogni albero, ogni macchia. Ma che avrebbe potuto accaderle?
È tutto per questa puntata del Verzere di Leonardo, che è torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.